Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
L'agricoltura è quasi letteralmente un campo di battaglia della transizione verde. Nelle campagne accarezzate dal vento, cantate da Pierangelo Bertoli, si intrecciano come rami tutte le questioni centrali della transizione: i cambiamenti del clima, il lavoro, l'attenzione all'ambiente attraverso il controllo delle emissioni inquinanti e dei beni primari come l'acqua e la terra stessa. Ogni buon contadino sa bene che il risultato finale arriva proprio da un mix di tanti fattori: l'attenzione con cui si tutela il suolo, la cura nel lavoro, la prontezza nell'adattarsi alle condizioni climatiche che cambiano. Ma per poterlo fare servono gli strumenti adatti, che necessitano di innovazione e miglioramenti. Insomma, la vecchia zappa non basta più in un'agricoltura europea profondamente cambiata. La PAC, la politica agricola comune, così com'è, rischia un po' come la nostra zappa di essere un vecchio arnese. Serve qualcosa di nuovo che consenta di guardare a tutti quegli aspetti che materialmente portano il cibo nei nostri piatti e rendono più vivibili i nostri territori. In questo senso, va la proposta di Alleanza Clima Lavoro per costruire strumenti nuovi per cambiare l'agroalimentare europeo, perché la transizione, come un buon frutto, va coltivato con cura. Allora, tutti in campo, anzi, nei campi. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono Campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Legambiente, WWF Italia, Greenpeace, Associazione Terra, Filt CGL, Fly CGL. La trasformazione dell'agricoltura europea negli ultimi decenni ha prodotto un sistema sempre più complesso. Lavoro, ambiente, clima, la struttura economica stessa della filiera non possono più essere considerati ciascuno per conto proprio, perché si legano indissolubili in uno stesso modello produttivo d'assetto economico e sta a noi decidere come ci debbano stare qualità del lavoro, tutela del suolo, gestione dell'acqua e riduzione delle emissioni. Ognuno di questi aspetti preso da solo rischia non solo di non avere effetti sul cambiamento, ma addirittura di andare in contrasto con gli altri. È il caso della Politica Agricola Comune, la PAC, lo strumento principe del sistema agroalimentare europeo, finanziata con quasi 400 miliardi di euro per il periodo 2023-2027, ovvero il 30% del complessivo bilancio comunitario. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla precedente puntata del nostro podcast dedicata alla PAC, braccia rubata all'agricoltura. Pur avendo incorporato negli ultimi cicli elementi di innovazione legati alla sostenibilità ambientale e alla dimensione sociale, però la PAC continua a fare proprio quel che non serve: separare politiche del lavoro, politiche ambientali e strumenti di regolazione dei mercati, mentre manca proprio uno sguardo complessivo sull'intero sistema. Vito Rubino, direttore del Centro Studi Interateneo sul diritto e le scienze dell'agricoltura, alimentazione e ambiente dell'Università del Piemonte Orientale.
La politica agricola europea subisce sostanzialmente l'evoluzione delle altre politiche dell'Unione Europea, incorporando di ciclo in ciclo gli input che la politica mette all'ordine del giorno nei vari settori, senza riuscire a farli totalmente propri, anche perché fino ad oggi è ancora impostata, tuttora anche nel ciclo che stiamo attraversando in questi anni, è ancora impostata molto sull'approccio del sostegno al reddito, senza pensare realmente alla ripartizione lungo l'arco della filiera del costo delle varie esigenze che l'Unione Europea ha via via incluso nella politica agricola. E questo produce uno squilibrio sostanziale, strutturale, che non riesce ad armonizzare le esigenze a monte degli agricoltori con gli input di mercato a valle e anche la sostenibilità economica a valle. Non si tratta tanto di modificare i contenuti, quanto piuttosto di rendere più armonica la ripartizione delle varie politiche e rendere organica la progettazione della PAC rispetto a queste politiche, cosa che non è successa fino ad oggi. Persino il ciclo attuale, dal 2003 al 2027, era già stato ampiamente negoziato quando è intervenuto il Green Deal e ha dovuto essere aggiustato in corsa, incorporando molti degli input che la Commissione europea aveva poi fornito col Green Deal e con le strategie collegate, aggiustando in qualche modo un impianto che è rimasto inevitabilmente ancorato a quello che era stato in parte pensato e progettato prima. E la stessa cosa si sta verificando con la discussione attualmente in corso. La Commissione europea a luglio dell'anno scorso ha presentato un progetto di riforma del bilancio di lungo termine dell'Unione che incorpora esigenze varie, tra le quali quelle di fare uno spazio di bilancio per i nuovi fabbisogni legati al Rearm Europe, eccetera, e la politica agricola in qualche modo si deve adeguare, no? E quindi nelle proposte che sono attualmente in discussione, ciò di cui si sta discutendo è l'accorpamento in un fondo unico di fondi strutturali, politica di coesione, politica agricola, senza partire da un'esigenza effettiva dell'agricoltura, ma in qualche modo chiedendo all'agricoltura di adeguarsi. Ecco, questo è esattamente il motivo per cui l'agricoltura non riesce ad avere una visione organica in questi diversi orientamenti di cui abbiamo parlato e che ha citato lei poco fa. Certamente quello che possiamo dirci è che se la prospettiva rimarrà quella di delegare agli stati le scelte di fondo, il rischio di una certa frammentazione, di un po' di incoerenza nella decisione di quali strumenti, quali leve azionare per perseguire gli obiettivi e quindi della reintroduzione a posteriori di un controllo forte dell'Unione Europea contraddittorio con i presupposti e postulati c'è. Bisognerà vedere che cosa verrà fuori dalla discussione politica, che è molto aspra anche perché siamo in una fase di tensioni nella maggioranza che sostiene l'attuale Commissione Europea e quindi è anche difficile da pronosticare l'esito di questa discussione.
L'analisi del professor Rubino ha evidenziato con chiarezza una contraddizione di fondo che attraversa la politica agricola europea, la crescente distanza tra obiettivi dichiarati e strumenti effettivamente in grado di produrre trasformazioni reali. Non è che non ci siano le regole, semmai la mancanza di strumenti che rendono difficile verificare la loro applicazione. Un'idea per superare questo limite arriva dalla FLE CGL, gli indicatori di coerenza, lavoro, cultura. Di cosa si tratta e perché può davvero incidere sul sistema? Silvia Guaraldi, segretaria nazionale FLE CGL.
Siamo molto preoccupati per la prossima PAC. Riteniamo che debba tornare ad essere centrale la sostenibilità sociale, ambientale ed economica e crediamo che gli indici di coerenza possano essere uno strumento eccezionale. Con l'inserimento della condizionalità sociale nella scorsa PAC e in combinato disposto per quanto riguarda il piano nazionale della legge 199 del 2016 che parla di indici di coerenza, ovvero il rapporto tra manodopera necessaria e piani culturali delle aziende, può essere quello che va a determinare un'effettiva legalità nel settore per superare tutto quello che è lo sfruttamento, lavoro nero, grigio e informale, se pensiamo all'ambito europeo dove ci sono dinamiche anche differenti. E quello può essere per noi uno strumento eccezionale che può anche, tra l'altro, rispondere, se applicato alla legge di contrasto alla concorrenza sleale e in applicazione sempre della 199 con l'apertura e il lavoro delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità come base di calcolo per evitare lo strozzamento delle piccole aziende rispetto alla vendita dei prodotti e quindi dare quantomeno un margine di prezzo di vendita che deve essere declinato a livello territoriale in quanto i contratti provinciali determinano un pezzo del salario in agricoltura perché chiaramente prezzo di vendita deve tenere in considerazione anche tutto quello che è il costo legale, chiaro, trasparente e corretto della manodopera. E quindi questo potrebbe dare anche quella sostenibilità economica al comparto per riuscire appunto a cambiare questo modello di sviluppo che è diventato onnivoro e predatorio fondato sullo sfruttamento. In primis, da sindacalista ovviamente guardo al petto del lavoro, ma c'è anche poi anche tutta la sostenibilità ambientale di cui anche stiamo ragionando insieme all'Alleanza Clima Lavoro. Il problema della prossima PAC è che ci sia una forte rinazionalizzazione, e il che determinerebbe chiaramente un ulteriore dumping tra paesi. L'inserimento di indicatori preventivi a livello europeo potrebbe aiutare, quantomeno in Italia, dove esistono già le tabelle ettaro-cultura, magari da aggiornare per fare appunto il calcolo dell'indice di coerenza. Se diventa preventivo, riusciamo in un qualche modo anche a bypassare, trovando dei meccanismi di verifica, e quindi magari non il blocco completo, a bypassare quelli che sono i controlli, perché la condizionalità sociale, così come tutta l'applicazione anche diciamo della legge 199, risente della pochezza dei controlli che vengono fatti, lasciando campo libero a tutte le dinamiche di complessità che ci sono. Quelli ambientali ovviamente anche dovranno essere verificati, probabilmente AGEA o comunque gli enti pagatori, INPS, INAIL, gli organi di controllo sono fondamentali per riuscire a incrociare i dati e metterli a sistema.
Come sottolineava Silvia Guaraldi, lo sfruttamento del lavoro agricolo è uno dei nodi più evidenti di come si intreccino la dimensione ambientale, sociale ed economica. Non è solo devianza o un problema di legalità individuale, ma è parte purtroppo strutturale di un modello agroindustriale dove le aziende agricole antepongono il massimo profitto e la compressione dei costi al presidio della qualità sociale, ambientale e della biodiversità dei propri territori e generale. Questa dinamica produce una convergenza tra dumping sociale e dumping ambientale, rendendo evidente che le politiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale non possono essere costruite su piani distinti. È in questo contesto che la costruzione di un sistema integrato di indicatori socioambientali diventa strategico. Ce ne parla Monica Di Sisto, responsabile del tavolo agricoltura di Alleanza Clima Lavoro.
Le attività agroindustriali e particolarmente quelle agricole sono proprio, come dire, apertamente sotto lo scacco dei cambiamenti climatici. Pensate all'intero comparto del grano azzerato in Australia quest'anno. Australia è uno dei più grandi esportatori agroalimentari del pianeta, dalle temperature troppo alte. Pensate anche agli effetti che sta avendo sulle produzioni nazionali l'instabilità climatica, le grandinate per esempio e le piogge a macchia che ci sono state in queste stagioni di transizione. Partendo dal campo, come hanno sempre fatto i movimenti e le associazioni ambientaliste, individuando nella terra proprio uno dei punti di più grossa contraddizione tra l'estrazione di valore che porta avanti l'industria e l'agroindustria e appunto le attività umane, che però sono esposte agli agenti climatici e quindi agli effetti dell'estrazione di materie prime e di risorse. Quindi è importante in questa fase introdurre all'interno di qualsiasi politica pubblica, ma anche a nostro avviso privata, in un momento appunto di scarsità di risorse, di necessità di ottimizzare il valore aggiunto, tutti quegli indicatori, proprio quegli indici che ci danno un campanello d'allarme rispetto a come viene utilizzata la terra, a se il suolo sarà fertile per ancora per tanto tempo o per meno tempo, se le attività per esempio zootecniche eccedono nelle esternalità negative soprattutto rispetto all'ambiente ma anche alla società, tenendo questi punti di osservazione il più vicino possibili e appunto qualificando qualsiasi politica di intervento. Mi viene da pensare che per esempio se il PNRR e quindi questo straordinario impegno a debito che i nostri paesi hanno messo a disposizione di tanti capitoli arretrati dello sviluppo materiale dei nostri paesi europei, fosse stato erogato anche alla luce di questo tipo di indicatori, per esempio in aziende più piccole ma più virtuose dal punto di vista sociale e ambientale, avrebbero ricevuto un adeguato finanziamento. Sicuramente guardiamo ai fondi PAC, soprattutto in un momento in cui prevediamo una nazionalizzazione poi di queste erogazioni. A livello italiano dobbiamo garantire che questi fondi non vadano a peggiorare le condizioni ambientali e del suolo e delle nostre città, ma che vadano a contribuire a un loro miglioramento. Il dato sintomatico per cui nelle aree ad alta intensificazione agroindustriale, una su tutte l'Emilia Romagna, la qualità dell'aria e la qualità delle acque è inaccettabile, per noi non è da tralasciare in questo momento, e qualificare i fondi con questo tipo di indicatori può andare nella necessaria direzione di un cambiamento di direzione a 360 gradi. È necessario far sì che questa transizione, che in realtà sta subendo anche delle frenate brusche da chi vuole continuare a fare gli affari come se tutto questo non stesse realmente succedendo, abbiano uno scossone, e che quindi essenzialmente i fondi pubblici, che poi sono la maggior parte degli investimenti che arrivano sul campo perché il privato non mette poi così tanto in termini percentuali, vengano verificati, erogati e qualificati alla luce degli effetti che hanno sulla vita e sulla qualità della vita complessiva dei nostri territori. Non basta che tu faccia un buon tortellino, devi fare un tortellino che non sia dannoso per l'ambiente che lo produce.
Le dinamiche che abbiamo descritto accadono davvero in Europa ed in Italia. Casi visibili ed emblematici come la Terra dei Fuochi in Campania o le campagne venete rappresentano contesti dove gli indicatori sociali e ambientali diventano molto, molto rilevanti, perché possono contribuire a costruire un modello alternativo che leghi rigenerazione del territorio, dignità del lavoro e sostenibilità economica. Non è solo un problema di misurare le storture, ma proprio di dare indicazioni concrete e operative per una trasformazione reale del sistema agroalimentare italiano ed europeo. E allora andiamo in Campania e Veneto con Igor Prata, segretario generale della FLAI CGL Campania, e Giosuè Mattei, segretario generale della FLAI CGL Veneto. Buongiorno a entrambi. Iniziamo da Igor Prata. Come si colloca la situazione della Terra dei Fuochi nel contesto che abbiamo descritto?
Purtroppo è una problematica quella che attanaglia la cosiddetta Terra dei Fuochi, che ormai da decenni vive il territorio, un territorio esteso di oltre 90 comuni, attraversa circa 3 milioni di abitanti, di quella che fu la Terra Felix e Campania Felix, che ha vissuto dagli anni 80 in poi sversamenti di scorie di lavorazione industriale e metalli pesanti, e tutto ciò che ovviamente purtroppo ha inquinato suolo, falde acquifiche, ambiente, e che ha prodotto anche una difficoltà dal punto di vista del settore ovviamente agroalimentare produzione dei prodotti locali, nonostante c'è da dire che in questi decenni la richiesta di prodotti territoriali e il valore aggiunto di agricoltura è continuato comunque a crescere. Quindi di fatto ciò che è crollato è stato non tanto la produzione o la vendita dei prodotti, ma il prezzo nel mercato. Per poter provare a rigenerare il territorio e a dare una nuova espressione di rilancio economico e io direi socio-economico chiaramente al territorio dell'agroalimentare, noi abbiamo bisogno che emerga la necessità appunto di un nuovo paradigma che tenga insieme sia la dimensione ambientale che la dimensione sociale, un cosiddetto patto ambiente lavoro, che da questo punto di vista tenga insieme non solo quello che si sta facendo sul terreno dei fuochi con ad esempio l'ultimo piano di bonifiche da 200 milioni che in questi mesi sta vedendo investimenti sul territorio rispetto a bonifiche, azioni di contrasto e repressione stretta, ma rispetto al ferimento appunto di un'agricoltura nuova che tenga insieme lavoro e ambiente. Questo come ovviamente con indici socio-ambientali che ci possano realmente in modo concreto far tenere insieme degli indicatori sociali, ambientali, economici che tengono insieme da un lato la parte sociale, quindi un lavoro sano, buono e giusto, senza sfruttamento, senza caporalato, che rispetti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e dall'altro la sinergia con un ambiente che va rigenerato, va rinnovato, la cura, la tutela e la qualità del suolo, del consumo, dell'utilizzo idrico. Teniamo conto che l'Italia si colloca stabilmente tra gli utilizzatori in Europa per prodotti di fitosanitari, tra i principali utilizzatori di prodotti fitosanitari, ma anche di fertilizzanti.
Spostandoci in tutt'altro territorio e facendo una parola, prosecco, Giosuè Mattei, qui come si intrecciano crisi ambientale, trasformazione economica e condizioni di lavoro?
Noi pensiamo che sfruttamento ambientale e sfruttamento del lavoro siano legati a doppio filo e hanno la stessa matrice sostanzialmente, ovvero il massimo profitto. Da una parte stiamo assistendo a un utilizzo massiccio di pesticidi nei terreni dei vigneti di tutta la regione per avere maggiore resa sia dei terreni sia delle viti, e che quindi insomma per aumentare appunto il profitto. Dall'altra parte un utilizzo massiccio anche di sfruttamento lavorativo, lavoro grigio, financo caporalato, appunto per avere anche in questo caso massimo profitto dall'economia di questo settore. Questo settore, quello vitivinicolo, che è sostanzialmente vocato alla monocoltura della vite. Pensate che in Veneto oggi abbiamo circa 104.500 ettari di terreno adibiti appunto a vite, più 1.000 ettari sul 2024, e di questi 104.500 ettari circa la metà sono adibiti a glera, ovvero la vite che poi dà il prosecco. Stiamo assistendo a un'espansione attraverso una deregolamentazione da parte della regione sui regolamenti rurali, e quindi abbiamo un'espansione nel 2026 di quasi 2.200 ettari per quanto riguarda sempre il Veneto. Questo cosa comporta? Nella nostra regione comporta un fatto alquanto raccapricciante, perché oltre ad aver avuto il più grande inquinamento dei falde acquifere di PFAS nel Vicentino qualche anno fa, oggi stiamo assistendo a un inquinamento massiccio con i pesticidi, che di fatto non solo poi vengono assorbiti dal terreno e con i PFAS diventano agente di vettore nel quale inquina ulteriormente le falde acquifere, ma abbiamo l'effetto derive, che è quell'effetto che di fatto queste nuvole di pesticidi entrano dentro le case, nelle scuole, negli asili, nei parchi. È uno studio recentissimo ha di fatto messo la parola fine alla querelle sui pesticidi, se fanno bene oppure fanno male. Di fatto c'è una stretta correlazione con l'aumento di cancro e tumori nella popolazione che di fatto vive in questi territori. Allora c'è una stretta correlazione anche tra ambiente e lavoro, tra chi lavora all'interno di questi fondi agricoli adibiti a coltivazione di vite. Indicatori ambientali rispetto allo stato di salute del territorio, correlato anche allo stato di salute della popolazione, mettendo in correlazione appunto indici che tengono insieme l'uno e l'altro, sono quell'elemento che può determinare un salto di qualità.
La costruzione di un sistema integrato di indicatori ambientali e sociali dunque non rappresenta solo un avanzamento tecnico, ma vuol dire proprio cambiare concretamente il ruolo della PAC come strumento di governo della transizione agroalimentare. In questo senso, gli indicatori elaborati dall'Alleanza Clima Lavoro diventano una leva politica capace di orientare una giusta distribuzione delle risorse, dare un quadro coerente e non contraddittorio alle norme che regolano in diversi ambiti e rendere verificabili gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale per avere un cibo ed un ambiente più sostenibili, sani, vivibili e giusti. Ma prima di salutarci, conosciamo meglio i nostri ospiti, perché la transizione dipende dalle scelte di chi governa, ma anche ciascuno di noi può fare i propri passi. Qual è la prima cosa che guardi quando acquisti un prodotto alimentare? Igor Prata.
Guardo l'etichetta, guardo dove sono stati coltivati eventualmente i prodotti, se lo espone, da cosa è composto il prodotto, il prezzo, per provare a capire la filiera di produzione, verificarne sia la solubilità alimentare ma anche ovviamente i diritti sociali rispettati.
Cioè ci metti 6 ore a fare la spesa?
Esattamente sì.
Giosuè Mattei.
Guardo sicuramente l'etichetta con la provenienza e se è stato prodotto da un'azienda sindacalizzata o meno.
Supermercato, negozio bio o mercatino agricolo, Giosuè?
Mercatino agricolo.
Igor Prata?
Mercatino agricolo, tutta la vita.
Il tuo livello di pollice verde, orto rigoglioso o basilico che muore sul terrazzo, Igor Prata?
Orto ci proviamo, ma basilico che muore sulla terrazza.
Giosuè Mattei?
Con me le piante muoiono sempre.
E infine il vostro cibo spazzatura inconfessabile.
Gelato.
Gelato.
Ma non è un cibo spazzatura, siete salutisti.
Nell'ultima fase della vita sì.
E allora grazie ai nostri ospiti e dalle nostre ospiti. Nelle pagine di Alleanza Clima Lavoro trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato, tra cui la proposta di un sistema integrato di indicatori socioambientali per la governance della transizione agroalimentare europea.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.